La discussione sui temi della bioetica riguarda molti diversi problemi relativi alle tecniche, ma la discussione vera, il vero litigio che c'è stato in tutti questi anni è stato quello relativo all'inizio della vita personale, quando è che l'embrione diventa persona. In realtà stabilire in quale momento l'embrione diventa persona può essere fatto seguendo due percorsi, un percorso filosofico e un percorso scientifico, ce n'è un terzo, che è quello di dare credito alle verità rivelate, no? Che è un atteggiamento religioso che io vorrei lasciare a parte. L'approccio filosofico suggerisce soluzioni e difficilmente ne privilegia una in modo assoluto. L'approccio scientifico invece può portare a differenti consensi. Se si vuole utilizzare la conoscenza scientifica, è indispensabile utilizzare quella più avanzata, quella prodotta generalmente dalle persone più geniali, più preparate che si sono occupate di questi temi. Allora citerò l'opinione di un grande embriologo, uno dei maggiori, e del più importante ontologo. Entrambi hanno cercato di stabilire in questo settore i criteri di esistenza di specifiche entità. Queste opinioni non vengono mai tenute in conto dai teologi nelle loro analisi, non sono mai state contestate con successo dagli altri scienziati. Due cose che dovrebbero spiegare quanto invece è importante leggere qualsiasi discussione sulla falsariga di questi studi, di queste valutazioni. L'embriologo di cui voglio parlare è Lewis Volpert, sudafricano, biologo nato nel 1929, passato molti anni della sua vita a insegnare biologia all'University College di Londra. Ha scritto uno dei più diffusi manuali di biologia, nel quale dice, questa mi sembra la cosa importante da cui cominciare, che il momento realmente più importante della nostra vita non coincide con la nascita, né col matrimonio, né con la morte, ma con la gastrulazione. La gastrulazione è un tipico processo embrionale che consiste in movimenti morfogenetici e di differenziamento utili alla sistemazione sia dei foglietti embrionali primari, cioè l'ectoderma e l'endoderma, che di quello secondario, mesoderma. Inizia a partire dal 15° giorno con la formazione della linea primitiva, che compare solo in superficie dorsale dell'epiblasto. È un solco molto chiaro che è delimitato da due rilievi. Il giorno successivo, il 16° giorno, la linea primitiva si allunga ancora. Nella sua estremità craniale si forma la fossetta primitiva, una depressione terminale della linea sormontata da un rilievo molto ben evidente che si chiama nodo primitivo, nodo di Hansen. Le cellule del nodo di Hansen entrano in profondità e migrano anteriormente per formare l'endoderma e il mesoderma della regione della testa. Il nodo di Hansen è considerato il sito di inizio della gastrulazione ed è la regione le cui cellule diventeranno cordo-mesoderma, cioè mesoderma precordiale, precordale e notocorda, quella di cui cellule possono organizzare un asse embrionale aggiuntivo se vengono trapiantate in una regione ectopica diversa da quelle da cui le preleviamo. Le cellule del nodo di Hansen secernono molti fattori cellulari essenziali per la gastrulazione, che sono anche importante per il patterning, la morfogenesi, come l'FGF, l'SHH, il Sonic Hedgehog, che è una sostanza fondamentale per la formazione e l'organizzazione delle parti terminali degli arti, per esempio. Alcune cellule dell'epiblasto perdono l'adesione con le adiacenti e migrano in direzione della linea primitiva. Quando la raggiungono assumono una forma più allungata, si dice a fiasco, e scivolano sotto la linea primitiva, poi dopo vanno sotto l'ipoblasto, un processo che viene definito come un processo di invaginazione. Due popolazioni cellulari vengono formate dalla migrazione delle cellule dell'ipoblasto: l'endoderma, che si dispone più profondamente sopra l'ipoblasto, e il mesoderma, che si colloca sopra l'endoderma e sotto l'ipoblasto. In questo momento diventa evidente che si formerà un embrione, solo un embrione, sarà l'unico quindi a determinarsi. Questo giorno viene definito da Volpert come quello dell'inizio della vita personale. Questa opinione è condivisa da numerosi embriologi ed è stata particolarmente difesa da uno dei più famosi ontologi del mondo, forse il più noto ontologo del mondo, Barry Smith, dichiaratamente cattolico, per quello che questa appartenenza a una religione può significare per uno scienziato, e autore con Berit Borgard, che è una filosofa di origine danese che lavorava con lui nel periodo in cui scrissero poi insieme questo documento, è autore di un famosissimo articolo, 16 Days, pubblicato nel 2003. Anche se il suo è, secondo la sua stessa missione, un esercizio di ontologia, vale la pena descriverlo per esteso. Smith comincia con affermare che il senso comune, il buon senso, è sufficiente a dirci che gli individui adulti sono esseri umani, ma non è in grado di aiutarci a capire qual è il momento preciso in cui un embrione diventa un essere umano. Ed è a questo punto che è necessario esplicitare un'ontologia, cioè stabilire i criteri di esistenza di un'entità. Assume poi che ogni essere umano sia una sostanza, nel senso aristotelico del termine, e che perciò in circostanze normali deve soddisfare 6 condizioni che adesso leggo. Ogni sostanza è soggetta a cambiamenti. Le sostanze subiscono processi e manifestano qualità opposte in momenti diversi. Giovanni qualche volta è caldo, qualche volta è freddo. La febbre è più caldo di quando ha preso freddo all'aperto. Ogni sostanza soddisfa la condizione di non poter continuare ad esistere e diventare una sostanza diversa. Così rimane numericamente identica dall'inizio alla fine della sua esistenza, uno, sempre uno, anche quando va incontro a modificazioni di diverso tipo. Alla sera Giovanni è la stessa sostanza che era al mattino, anche se la sua temperatura è cambiata. Ogni sostanza è estesa nello spazio e per questo possiede parti spaziali. Una sostanza può acquistare o perdere alcune delle sue parti spaziali, malgrado ciò mantenere la propria identità. Parti spaziali, sempre ci riferiamo a questo immaginario Giovanni, sono le sue braccia, le sue gambe, le sue cellule, le sue molecole. Ogni sostanza è dotata di un confine esterno che la circonda completamente ed è connesso con lei, simile alla superficie di una sfera che divide il suo interno dal suo esterno e la separa spazialmente dalle altre sostanze. Le sostanze si distinguono, grazie a questa separazione, dalle parti di sostanza non distaccate. Queste ultime possono diventare a loro volta sostanze, ma solo dopo che si sono separate e hanno acquisito un proprio confine esterno che naturalmente deve essere connesso e completo. Ogni sostanza è connessa, nel senso che le sue parti non sono separate tra di loro da spazi vuoti. In questo modo possiamo distinguere le sostanze da mucchi o aggregati di sostanze. 6. Ogni sostanza è poi un'entità indipendente, nel senso che non richiede l'esistenza di un'altra entità per esistere. È bene ricordare che questi 6 punti sono rispettati anche da pezzi di materia inerte dotati di confini, come i pianeti o i palloni, o dai pesci di differenti dimensioni che nuotano in un acquario. Anche una singola cellula è in questo senso una sostanza. In effetti è dotata una membrana che ne circoscrive il nucleo, i mitocondri, il reticolo endoplasmatico e così di seguito, tutte cose che fluttuano nel fluido intracellulare. Ma le cellule, così come gli esseri umani e come gli altri organismi, si distinguono perché sono dei sistemi causali unificati, relativamente isolati dal loro ambiente. Ogni organismo multicellulare è un sistema causale relativamente isolato, dotato da un'organizzazione modulare grazie alla quale è in grado di contenere al suo interno numerosi altri sistemi causali relativamente isolati. Ne consegue che ai 6 punti già citati se ne devono aggiungere altri 4. Il confine esterno è stabilito dalla presenza di una membrana che si estende in modo continuo o quasi continuo sulla superficie. Gli eventi che occorrono all'interno di un'entità si possono dividere da quelli le cui caratteristiche di grandezza, la temperatura, la pressione, quello che riba, sono compresi entro un certo spettro di valori consentiti e quelli la cui grandezza esce da questo spettro. I primi fanno parte di una ristretta famiglia di tipi di sequenze di eventi, ad esempio la digestione, che vengono spesso ripetuti ciclicamente. I secondi si distinguono per il fatto che accumulandosi provocano la cessazione dell'esistenza dell'entità. 3. La membrana esterna rappresenta uno scudo che protegge l'entità dalle influenze casuali che possono derivare dall'esterno e che possono originare eventi i cui risultati non sono compresi nello spettro dei valori consentiti, quindi che possono determinare la cessazione dell'esistenza dell'entità. 4. L'entità possiede al proprio interno meccanismi propri in grado di mantenere o di ristabilire le sequenze di eventi che sono comprese all'interno dello spettro dei valori consentiti. nella stessa entità sono contenuti meccanismi che servono a sostituire o rimpiazzare la membrana esterna qualora venga danneggiata. I due concetti, quello di sostanza e quello di sistema causale relativamente isolato, sono fino a un certo grado indipendenti tra di loro. Questo concetto di sistema causale relativamente isolato, proposto in passato da Spinoza, il cui esempio preferito era proprio quello degli esseri umani, è stato trattato da molti ontologi moderni, soprattutto dal filosofo polacco Roman Ingarden, secondo il quale gli organismi, per mantenere la propria identità nel tempo, debbono essere in qualche modo separati e isolati, più che isolati bisogna dire protetti dal mondo che li circonda. A questo punto è lecito porsi questa domanda: quando è che l'embrione dimostra di aver acquisito tutte le condizioni per essere una sostanza che è anche un sistema causale nel senso che ho appena descritto? Che gli esseri umani adulti, prodotto di un normale sviluppo fetale, siano in grado di soddisfare tutte le sei condizioni, lo dice il buon senso. Malgrado ciò, Barry Smith ritiene necessaria qualche ulteriore precisazione relativamente agli ultimi tre punti. Il termine confine, in inglese lo chiama boundary, si riferisce a un repentino passaggio da una materia di densità normalmente bassa, generalmente aria o acqua, presente nello spazio che circonda l'individuo, e la sostanza individuale interna. Il ruolo, insieme unificante e separatore dei confini, è così consistente con il fatto che, esaminando più da vicino questi confini, scopriamo che non hanno bisogno di essere costituiti da un unico contenitore fisico. Questo significa che anche il termine interno, usato nel punto 4, è problematico, perché i confini degli individui organici del nostro tipo ci rendono più simili a tubi o a cilindri vuoti che a sferi. Torniamo all'esempio di Giovanni. Giovanni che ha ingoiato l'anello di fidanzamento. Se ha ingoiato l'anello di fidanzamento, possiamo dire che questo anello è nel suo stomaco, ma è comunque esterno a Giovanni. Nello stesso modo, i batteri dell'intestino non fanno parte del nostro corpo perché non abbiamo confini in comune, come l'anello di fidanzamento non ha confini in comune con Giovanni. In teoria, per stabilire in quale momento il prodotto del concepimento soddisfa le 10 condizioni necessarie per poter essere considerato sostanza e sistema causale unificato, Barry Smith suggerisce di considerare questo elenco che adesso vi mostro. Faccio notare che soprattutto nelle fasi iniziali della produzione dell'embrione, Barry Smith non va molto per il sottile, diciamo. Comincia da uno zigoto emorocellulare che andrebbe veramente identificato e descritto. Non c'è traccia dell'oocite attivato, non c'è traccia dell'oocite penetrato, non c'è traccia dell'ootide. Comunque chiama zero il giorno in cui si forma lo zigoto emorocellulare, multicellulare nel periodo, diciamo, della morula, che precede immediatamente la morula, la formazione della blastocisti, l'impianto che fa durare alcuni giorni, questo è molto soggettivo come valutazione, la gastrulazione giorni 14-16, quindi dal momento della formazione della linea embrionale primitiva per almeno due giorni, l'inizio della neurulazione che avviene alla fine della gastrulazione, la formazione del cervello rudimentale alla fine del primo trimestre, la vitalità 130 giorno un po' arbitrario, ma va bene, 130 giorno, la sensibilità intorno al 140 giorno, cosiddetto quickening, diciamo la prima sensazione di motilità, il fatto di avvertire per la prima volta i movimenti fetali, la nascita e lo sviluppo della autocoscienza. Nel loro articolo Barry Smith e Barry Brogard analizzano puntualmente tutti i diversi momenti per concludere che il primo momento in cui l'embrione soddisfa le condizioni che gli consentono di poter essere considerato una sostanza che è anche un sistema causale relativamente isolato, dotato di un'organizzazione modulare grazie alla quale è capace di contenere al proprio interno numerosi altri sistemi causali relativamente isolati, è la gastrulazione. E infatti in questo momento, caratterizzato dal fatto che gli abbozzi degli organi vengono portati nelle posizioni in cui dovranno svilupparsi, che l'embrione cessa di essere un gruppo di cellule omogenee, si trasforma in una singola entità eterogenea, cioè in un essere vivente multicellulare individuale dotato di asse corporeo, di simmetria bilaterale, di meccanismi propri per proteggere se stesso, per ripristinare una condizione di stabilità a fronte di situazioni di disturbo. E infatti con la gastrulazione, crassi cranico dell'embrione e le sue superfici dorsali ventrali vengono alla luce, e a partire da questo momento che si formano i confini di un'entità coerente e separata. In questo stato di sviluppo si forma per la prima volta un confine spaziale capace di circoscrivere l'embrione rispetto allo spazio extraembrionale. Esistono dunque tutte le ragioni per credere, concludono i due autori, che individuare l'inizio dell'esistenza della persona umana in questa fase dello sviluppo embrionario rappresenti qualcosa di più di un'ipotesi, anche se la vita umana è già presente nelle fasi precedenti, è solo con la gastrulazione che ci troviamo di fronte all'evento soglia che inaugura l'esistenza di un essere umano. Ho fatto questa lunga premessa perché mi aiuta a esprimere un concetto che i miei colleghi criticisti cattolici detestano. I vari mondi religiosi si sono avventurati un po' troppo spensieratamente nel labirinto delle ipotesi sull'inizio della vita personale e a mio avviso si sono perduti. In realtà la metà almeno delle ipotesi citate da Smith è sostenuta da un bioticista, da un filosofo o da un biologo cattolico, e a questa bisogna aggiungere altre. L'attivazione dell'ovocito, per esempio, che è l'ipotesi attuale del mondo cattolico, il momento in cui cioè lo spermatozoo tocca la membrana esterna dell'ovocita, che vuol dire prima ancora che le cellule siano diventate una sola, le creature delle cellule sono ancora separate. L'ovotide, che è l'ovocide attivato e penetrato, che ancora contiene i due pronuclei che non si sono fusi o non sono scomparsi comunque, lo zigote, quale che sia la sua definizione, la comparsa di un genoma embrionario che da alcuni viene considerato fondamentale per poter parlare di un nuovo individuo, la perdita della totipotenza, sapete che esiste una teoria tra l'altro di un sacerdote cattolico, padre Ford, secondo il quale la linea embrionale primitiva sarebbe fondamentale per poter dire che inizia l'inizio personale, proprio perché rende chiaro che si sta formando un solo individuo, che non c'è più possibilità di formazione di coppie di gemelli, per esempio, la scomparsa della capacità di divisione gemellare, l'inomorfismo. Inutile considerare l'ipotesi del magistero cattolico sull'inizio della vita personale nei tempi più lontani, epoca nelle quali la biologia della riproduzione era circondata da un più fitto mistero. Le ipotesi che ho citato sono recenti, colpisce di essi il fatto di non aver tenuto in alcun conto la posizione ufficiale della Chiesa, intanto continuavano a brancolare nel buio e a cambiare opinione, passando nel tempo dall'ipotesi dello zigote, con tanto di errore definitorio nel Donum Vitae, nella prima versione del Donum Vitae si parla di fusione dei due pronuclei, ma la fusione dei due pronuclei è caratteristica del riccio di mare, non certamente della nostra specie, a quella attuale di attivazione dell'ovocita che ha dei vantaggi, quindi di corrione secondaria, e svantaggi, due cellule ancora separate, dunque non convince nessuno. L'attuale situazione può essere così descritta: aver rinunciato alla possibilità di far definire l'inizio della vita personale ai filosofi e aver delegato questo diritto alla biologia ha consentito la formulazione di un numero effettivamente molto elevato di definizioni, tutte basate su principi logici piuttosto solidi, nessuna vincente. La conclusione è che questo tema può essere risolto solo da un accordo tra le parti, cioè da un compromesso.